considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo all'ultima puntata della settimana di Considera l'armadillo, noi altri animali, e chiudiamo volando in alto, mettiamola così. Sì, perché? Perché da giovedì 2 ottobre, parte la nuova edizione di Pianeta Terra Festival, il festival che si svolge a Lucca e che ha come direttore scientifico Stefano Mancuso. È un festival molto interessante che quest'anno ha come parola d'ordine, come titolo sotto cui si svolgeranno oltre 90 incontri con più di 100 ospiti. Il titolo è Sistemi instabili. Allora, raccontarvi in realtà tutte la quantità di ospiti che possono dire un sacco di cose interessanti diventa impossibile nel tempo dedicato alla trasmissione. Allora, come abbiamo fatto già l'anno scorso, abbiamo scelto tra i tanti interventi possibili, ne abbiamo scelto uno e in realtà abbiamo con noi al telefono il nostro graditissimo ospite. Sto parlando di Jacopo G. Cecere, che è un ornitologo ed è ricercatore dell'ISPRA. Lui è specializzato nello studio degli uccelli marini e in particolare da molto tempo si dedica a due specie particolari, gli albatri e le berte, e interverrà proprio domenica 5 ottobre alle 17:30 all'Orto Botanico di Lucca nell'ambito del Pianeta Terra Festival con la sua relazione Albatri e Berte, i signori dell'oceano, degli oceani. Buongiorno Jacopo Cecere.
Buongiorno, buongiorno.
E grazie per essere con noi. Senta, allora lei ci deve regalare alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Considera l'armadillo un po' di conoscenza e di approfondimento di questi due straordinari uccelli marini, e io le chiederei di concentrarci particolarmente sugli albatri, perché in fondo sono quelli di cui parliamo meno, almeno qui in questa trasmissione.
Ma sì, io avrò l'onore di cercare di accompagnare delle persone nel fantastico mondo degli albatros, un compito che sicuramente mi è reso piuttosto facile dalla magnificenza di questi animali e dalle cose straordinarie che loro sono in grado di fare. Sono degli animali dei record, ne hanno tantissimi. Tra gli albatri c'è l'albatro urlatore, che è l'uccello con l'apertura alare più grande al mondo. Sono gli uccelli.
Noi siamo ignoranti di albatri, quindi ci deve proprio pigliare per mano.
Parliamo di un animale che può pesare fino quasi a 10 kg e ha un'apertura alare di 3 metri e mezzo. Quindi pensiamo a quanto è alto una persona, un giocatore di pallavolo, ora che sì, ci sono i mondiali, circa 2 metri. Ecco, questo ha un'apertura alare di 3 metri e mezzo. Con queste ali straordinarie, gli albatros riescono a solcare gli oceani, a fare dei viaggi lunghissimi per cercare il cibo per i loro pulcini possono coprire distanze superiori a 4.000 chilometri solo per andare a prendere il cibo.
Ah, così a farla, per far la spesa, diciamo così, fanno un giretto di 4.000
per il loro singolo pulcino si fanno questi 4.000 chilometri che fanno senza quasi spendere energie grazie a un volo straordinario che viene chiamato Dynamic Soaring, che sfrutta le correnti il fatto che il vento appena sopra le onde crea delle correnti particolari che loro sanno sfruttare in una maniera straordinaria, così straordinaria che ovviamente quel genio di Leonardo da Vinci aveva già osservato, non sugli albatri ma su altri uccelli come le berte, e aveva cercato di descrivere. E ancora oggi questo metodo di volo è ancora studiato ora per cercare di ottimizzare il volo, per esempio dei droni, per fare in modo che spendano meno energie.
I famigerati droni, visto che in questo momento veramente non sono molto portatori di pace, al contrario, ma vabbè, ma questo è un altro discorso. Senta, Jacopo Cecere, ci ha detto gli albatri sono appunto uccelli straordinari e sono uccelli, ci diceva, con un unico figlio, ma sono anche molto longevi, perché se non dico una sciocchezza, è di pochi mesi fa un record quasi di un albatro che ha deposto l'uovo.
Sì, l'uccello più longevo, ovviamente anche qui un record, è proprio quello dell'albatro, ed è un albatro di Laysan, che ha un nome specifico che è Wisdom, è saggezza. E Wisdom nel fine del 2024 ha deposto il suo uovo all'età di 74 anni. Nel corso della sua vita loro si riproducono intorno al quinto-sesto anno, quindi sono quasi 70 anni che questo animale è riproduttore, e nel corso di questi anni ha prodotto più di 50 uova ed è riuscita a involare, cioè a portare allo sviluppo più di 30 pulcini, quindi un qualcosa di straordinario. 74 anni portati benissimo.
Senta, molto bene, devo dire, molta invidia per Winston. Senta, poi andiamo a ragionare anche sulle berte e anche su in che senso la sua relazione si introduce nei sistemi instabili di Pianeta Terra Festival. Ma restando ancora sull'albatro, l'albatro è un animale migratore? Che tipo di... è un animale solitario, un animale monogamico? Insomma, siamo un po' curiosi.
Gli albatri sono degli animali coloniali, quindi vivono in grandi gruppi solamente nel periodo riproduttivo. Al di fuori di quando il pulcino si invola, gli adulti gli adulti iniziano ad abbandonare il pulcino quando loro capiscono che lui è pronto per volare. Loro si allontanano dalla colonia, il pulcino è lì che aspetta il cibo, quando non lo vede arrivare prende forza, vola e solcherà l'oceano per la prima volta da solo senza l'aiuto di nessuno. Quando non sono in riproduzione, gli albatri fanno dei giri lunghissimi nell'oceano, famosi quelli delle isole che si trovano vicino all'Antartide, comunque nel sud del mondo, e fanno il giro dell'Antartide anche due volte perché la loro riproduzione richiede veramente tante energie. Quindi dopo essersi riprodotti gli adulti si prendono anche si dice un anno sabbatico, quindi sì. Per un anno e mezzo rimangono in solitudine, quasi in solitudine, ogni tanto si raggruppano con altri individui, ma non frequentano la colonia e frequentano unicamente il mare aperto, volando da soli, o magari quando poi notano qualche altro albatro a distanza si aggregano per un breve momento per poi dedicarsi a questa continua crociera che riescono a fare in maniera sorprendente. La cosa incredibile di questi animali è che quando poi, anche se passano questo periodo da soli, quando poi tornano alla colonia si rincontrano con lo stesso partner, quindi la coppia rimane tendenzialmente insieme per tutta la vita.
E anche qui una non può che restare un po' sbalordita, insomma, di questa cosa, cercando anche di ragionare su la funzione di questa stabilità di coppia, che sembra un po' strana, in fondo dal punto di vista anche evoluzionistico uno pensa che magari avere diversi partner potrebbe essere un sistema più furbo.
Questa è un'osservazione molto interessante. Gli albatri, come in generale questo gruppo di uccelli marini che viene chiamato procellariformi, vivono in un ambiente piuttosto difficile, dove le prede, che sono principalmente calamari e piccolo e pesce pelagico, la distribuzione di questo pesce non è facile sempre per un albatro da capire. Quindi loro, vivendo in colonia, riescono a capire magari qualche segreto da quello che nidifica vicino. Per esempio, se quello che nidifica vicino ha portato molto cibo, loro poi lo seguono. Ma in questo contesto, dove non è così facile trovare cibo, avere un compagno affidabile con cui ci si è trovati bene è molto importante. E infatti dicevo che tendenzialmente loro rimangono insieme, perché se la coppia ha una serie di fallimenti, non riescono a trovare cibo per il pulcino o magari non si schiude l'uovo, ecco che dopo qualche fallimento la coppia si scoppia e quindi ognuno va a cercare un altro compagno. È come dire, squadra che vince non si cambia, no? Se la coppia funziona, loro rimangono insieme. Sono animali con una grande capacità di adattamento a situazioni naturali molto difficili, quindi loro riescono anche in condizioni di mare in tempesta, venti forti, temperature basse, loro lì sono adattati se hanno la possibilità di trovare cibo, e quindi trovare il compagno adattato nella stessa maniera ovviamente può aiutare.
Senta, ci scrive Giovanni, un nostro ascoltatore, che dice, se non erro, mi pare che la tecnica di volo dell'albatro sia stata usata per far volare dei colossi dei mare aria, quale era l'ectranoplano. Le dice qualcosa questa cosa?
Devo dire che non ne sono a conoscenza, okay. Ma posso rispondere che spesso degli strumenti, anche degli studi che sono stati pubblicati negli ultimi 5-6 anni, mostrano ci sono anche delle foto, che questi che io ho chiamato droni, per fortuna, sono estremamente diversi da quelli che vengono utilizzati purtroppo in questo periodo per le triste notizie, ma sono dei veri e propri aerei, sembrano la forma di un aereo con delle ali, che sfruttano proprio volando sul mare queste correnti, sfruttando il sistema appunto che usano gli albatri. Quindi è molto probabile che l'ascoltatore ne sappia più di me.
Senta una cosa, la sua relazione appunto al Pianeta Terra Festival coinvolgerà anche le berte. Ecco, le berte perché sono così particolari e perché sono i signori degli oceani, come titola la sua relazione assieme agli albatri?
Ma le berte sono dei piccoli albatri, fanno parte della stessa famiglia e sono i nostri piccoli albatri, sono gli albatri del Mediterraneo, sono un po' degli albatri in miniatura, e ciò nonostante anche loro fanno dei viaggi incredibili. Basti pensare che quando anche loro formano delle coppie che tendenzialmente rimangono per tutta la vita, anche loro vivono per più di 50 anni, mentre loro incubano l'uovo, proteggono quel singolo uovo, questo uovo deve essere incubato per 50 giorni, e in questo periodo i due individui della coppia si alternano nella cova, mentre uno è lì sopra a proteggere l'uovo, l'altro fa un viaggio in ricerca di cibo che può durare dai 10 ai 20 giorni, e durante questi 10-20 giorni scorrazzano per il Mediterraneo come se il Mediterraneo fosse un territorio assolutamente alla loro portata.
Una pozzanghera, insomma.
Una pozzanghera, quindi loro lo attraversano in ricerca di cibo. Durante questo lungo viaggio loro riescono ad alimentarsi, perché grazie al fatto che hanno questo volo che li può portare lontani con un basso costo energetico, riescono a trovare poi delle zone molto ricche di cibo, e così poi tornano con delle belle riserve di cibo per dare il cambio al compagno e passare poi 10 o 20 giorni a digiunare proteggendo l'uovo. La cosa interessante è che poi al di fuori del periodo riproduttivo, la nostra Berta, che è la Berta maggiore, ma anche la Berta minore, ma la Berta maggiore in particolare, escono dal Mediterraneo, passano tutte attraverso le colonne di Ercole, lo stretto di Gibilterra, e vanno a passare l'inverno nell'oceano, per poi tornare verso marzo-aprile sulle nostre piccole isole del Mediterraneo, così come intorno all'Italia.
Senta, Jacopo Cescere, dicevamo che sia gli albatri che le berte sono animali straordinari, uccelli straordinari, e c'è la solita domanda: chi sono i nemici del... Abbiamo visto che l'albatro è un uccello grandissimo, così imponente. Che nemico ha a parte l'uomo? Perché poi naturalmente dobbiamo parlare delle nostre responsabilità, ma in natura quale sarebbe il suo...
Gli albatri si sono evoluti per nidificare su piccole isole remote, e quindi sono isole in mezzo all'oceano, non grandi isole. Faccio un esempio: anche la Berta non nidifica in Sardegna, ma nidifica su piccole isole che sono vicine alla Sardegna, quindi sempre situazioni piccole circondate da mare dove non ci sono mammiferi. Quindi si è adattato a una situazione in cui i predatori sono veramente pochi. Ci sono altri uccelli marini, non nel Mediterraneo, però come può essere lo stercorario, l'ossifraga, che è un altro procellariforme che si ciba di pulcini, per esempio. Però di solito loro hanno pochi predatori. Ora però hanno un predatore terribile che è stato introdotto dall'uomo, ma già in tempi storici, che è il ratto nero. Ratto nero che è arrivato su queste isole già dai tempi, ovviamente, delle navi, dei galeoni, ecco, insomma, sì, erano sempre presenti. È un animale che non ha mai evoluto un sistema comportamentale contro un predatore. Infatti, per noi ricercatori è interessante, perché tu ti puoi avvicinare a 30 centimetri da una berta a un albatro e ci si guarda in faccia senza paura e forse con un punto interrogativo nella mente, sicuramente, ma senza una paura. E questa paura non la sviluppano neanche, non l'hanno sviluppata neanche per il ratto. Ratto che si ciba delle uova, ma ahimè si ciba anche dei pulcini, e anche dei pulcini giganti di albatri. Purtroppo ci sono delle foto, cioè meno male che ci sono le foto, ma purtroppo quello che accade è che, come mostrano queste foto, i ratti si alimentano dei pulcini grandi ancora vivi, mentre sono vivi, e pian piano ovviamente ne muoiono.
Certo, e quindi questo è come dire, il relativamente dicevo, recente antagonista, nemico, diciamo così, delle berte e degli albatri. Ma ho detto a parte l'uomo, perché noi in realtà, come al solito, incidiamo tantissimo sulle vite degli altri animali.
Ma il problema principale, le minacce, bisogna dire che gli albatri rappresenta il gruppo di uccelli più minacciato al mondo. Ci sono 22 specie, di queste 22 specie 18 sono a rischio di estinzione. Questo è avvenuto già dal passato, principalmente con la presenza del ratto, ma anche con l'uccisione, quando i vecchi velieri degli esploratori, dei commercianti, si fermavano anche sulle isole per prendere uova, e anche adulti ovviamente per fare riserva di cibo. Ma più recentemente si sono introdotte altre minacce terrificanti per gli albatri. Il primo tra tutti è la competizione per la pesca. Immaginiamo che cosa, quanto pesce viene prelevato dall'industria della pesca, e ovviamente questo è una sorta una forte competizione con gli albatri. Già nel 1984 Parsons disse che nessuna forma di inquinamento è in alcun modo paragonabile alla rimozione di 70 milioni di tonnellate di pesce l'anno, e questo era negli anni 80. Ora siamo arrivati a più di 100 milioni di tonnellate di pesce prelevato l'anno. E poi cosa succede? Che gli albatri, come anche le berte, hanno anche a un certo punto cercato di sfruttare questa presenza di pescherecci, soprattutto in aree oceaniche dove il pesce viene lavorato sui pescherecci, sì, e tutto quello che non viene, gli scarti, tutta la rimozione viene buttata in acqua, e quindi gli albatri hanno anche cercato, come anche le berte, di sfruttare questi scarti che vengono buttati in mare, non comprendendo però la differenza di quando i pescherecci mettono in acqua i palangari, che sono queste lunghissime lenze, le potremmo chiamare, lunghe chilometri e chilometri, che hanno degli ami con attaccata un'esca. Questa esca è un pezzo di pesce, un calamaro, e questi palangari vengono utilizzati per la pesca dei tonni o di altri grandi pesci. Quando queste lunghe lenze vengono calate in acqua, ecco che arriva il calamaro nell'acqua, gli albatri seguono i pescherecci, vedono un calamaro che viene attaccato all'acqua, cercano di mangiarlo, ma ovviamente rimangono attaccate al grosso amo che c'è e cadono poi giù in acqua morendo. Questo fenomeno viene chiamato bycatch e al momento è un grande problema per gli albatri. E sì, a questi se ne aggiungono degli altri con alcune conseguenze interessanti.
C'è anche una questione legata alle, ma questo riguarda tutti i nostri oceani, e parliamo dell'inquinamento da plastica, che è un altro degli elementi, credo, che entra violentemente anche negli equilibri di albatri e berte.
Assolutamente, lungi da me far apparire gli albatri e le berte come degli animali sciocchi, però comprensibilmente quando loro vedono un pezzo di plastica galleggiare in acqua non possono immaginare che sia un polimero che viene dal petrolio elaborato dall'uomo. Quindi quello naturalmente è un organismo marino che sta galleggiando e quindi loro se ne cibano anche perché la plastica, quando si deteriora, crea un odore molto simile a quello che loro utilizzano per navigare in mare, ma anche per capire dove ci sono zone con molto pesce, e una sostanza volatile che si chiama del metilsulfuro, e questo porta comunque gli albatri ad alimentarsi di plastica e alimentare i pulcini con la plastica.
Certo.
Ovviamente pulcini che moriranno ben prima di arrivare all'involo.
Quindi capite perché questa relazione, questa attenzione appunto a questi albatri e berte sta a pieno titolo nei sistemi instabili di cui il Pianeta Terra Festival quest'anno si occupa, in sostanza.
È proprio così, e ovviamente tra le minacce non può che mancare il riscaldamento globale. Questo è un vero sistema instabile, il nostro sistema Terra è al momento instabile per tante ragioni, sicuramente il cambiamento climatico e il riscaldamento è uno di questi, che ha delle conseguenze chiare, attese anche sugli albatri e sulle berte, e qualcuna meno attesa. Quello che succede è che il riscaldamento delle acque fa sì che alcuni ambienti non siano più così favorevoli a specie di pesci, che quindi si spostano oppure diminuiscono fortemente, e quindi per i procellariformi, questi uccelli marini che solcano gli oceani, è diventato sempre più difficile trovare cibo. E se ci colleghiamo a quanto detto prima, se hanno più problemi a trovare cibo, hanno più problemi ad allevare il pulcino, e questo provoca maggiori divorzi negli albatri. Quindi il cambiamento climatico sta aumentando i divorzi negli albatri, ecco, che è una conseguenza del fatto che non riescono ad alimentare i loro pulcini.
Certo. Senta, Jacopo Cecere, viene da dire però anche lei, insomma, ha boccato a questa più grande truffa su questa questione del riscaldamento del clima, come ci ha detto Trump, insomma, anche lei si aggiorni un pochetto.
Assolutamente, probabilmente bisogna leggere anche qualcosa di diverso, sì, che tutto questo non esiste, si vivrebbe sicuramente meglio al breve periodo, ma a lungo periodo, se non facciamo qualcosa, non vivremo meglio assolutamente.
Certo, no, io naturalmente scherzavo, ma stiamo parlando invece con uno scienziato, un ricercatore, un ornitologo di Ispra, che insomma ha dedicato la vita allo studio di altri animali e dei fenomeni che accompagnano la vita degli altri animali e di noi stessi, perché ricordiamoci che animali siamo noi stessi. Senta, io la ringrazio tantissimo, Jacopo Cecere, di essere stato con noi. C'è Enrico che dice: Moto Guzzi Albatros, fantastica motocicletta anni 30, perfino negli anni 30 già apprezzavano gli albatros. Senta, io la ringrazio veramente moltissimo per essere stato con noi e per essere stato, come dire, il testimonial del Pianeta Terra Festival, che inizia dal 2 al 5 di ottobre a Lucca, Ricca e il festival con la direzione scientifica di Stefano Mancuso, che vede per l'appunto la partecipazione di 100 e più ospiti con nomi importanti come il suo, ma come altri non li nomino perché farei torto a un sacco di gente, però ricordiamo che è un incontro, è un festival importante da frequentare, ecco, mettiamola in questa maniera. Io la ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Senta, al volo, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Beh, non potrei che rispondere un albatro, anche se al momento avrei abbastanza paura. Vorrei essere un albatro, ma già sapendo a quali minacce stare attenti.
Allora, la ringrazio moltissimo e l'appuntamento con lei è domenica 5 ottobre alle 17:30 all'Orto Botanico di Lucca. Grazie mille davvero.
Arrivederci, grazie a lei.
Buona giornata. Scappo perché il nostro tempo è terminato, però ecco, volevo ricordare che ancora il centrodestra ci ha provato con un blitz in regione Lombardia a proposito della questione della caccia e dei valichi. Comunque sia, l'opposizione si sono mobilitati contro questo tipo di cosa. Volevo fare i complimenti assolutamente alla nostra grande amica Sabrina Giannini, perché ha vinto il premiolino, che è un importante premio che è dedicato all'informazione, e quindi complimenti a Sabrina Giannini, che non vediamo l'ora di rivedere anche in televisione. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi augura una buona giornata e a lunedì.